Allora, anche oggi, come è stato già ricordato, continuiamo con il nostro ciclo di predicazione sulle parabole. Lezione di vita, verità anche per l'eternità. Attraverso le quali, appunto, le parabole, apprendiamo gli insegnamenti del Signore Gesù. La parabola che leggeremo questa mattina è appunto quella dei talenti. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel Evangelo di Matteo al capitolo 25, leggeremo dal 14 al 30. Chiederei a Carlos, che leggerà per noi, di venire qua davanti.
Poiché avverrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello che dei 2 talenti ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di questi servi ritornò a fare i conti con loro. Con lui che aveva ricevuto i 5 talenti, venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». Il suo padrone le disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra di molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». E il suo padrone le disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco il tuo». Il suo padrone le rispose: «Servo malvagio e fanulone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti».
Grazie. Allora, il titolo della predicazione per questa mattina è: non conta quanti talenti hai. Possiamo individuare 3 sottotitoli. I talenti sono doni del Signore, il primo. Il secondo è: i talenti, o possiamo dire anche doni, possono crescere o perdersi. Il terzo punto: i talenti saranno valutati alla fine. Allora, come ci è stato ricordato domenica scorsa del fratello Davide, questa parabola si colloca nella sezione del 5° discorso del Signore Gesù, dove il Signore Gesù risponde alle domande dei Suoi discepoli riguardo al Suo promesso ritorno, cioè il discorso delle ultime cose, conosciuto come il discorso escatologico. Infatti, se leggiamo il capitolo 24, al versetto 3, vediamo che queste parole, mentre egli, cioè Gesù, era seduto sul Monte degli Olivi, i discepoli che gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Allora, in queste parabole che stiamo vedendo, che vedremo, il Signore Gesù li avverte di stare in guardia affinché nessuno possa ingannarli circa la certezza del suo ritorno. Li esorta quindi così ad essere sempre pronti, perché il suo ritorno è certo e avverrà nell'ora in cui meno ce lo aspettiamo. Nel capitolo 25, appunto, i primi 13 versetti che abbiamo visto, il Signore Gesù paragona il suo ritorno all'usanza orientale nella quale il novello sposo giunge in casa sua nel più bel mezzo della notte. Il fratello Davide ci ha ricordato, tra le tante altre cose, che le 10 vergini avevano delle lampade, ma solo 5 erano sagge e avvedute. Solo queste 5 vergini avevano insieme alle loro lampade l'olio a sufficienza affinché le loro lampade non si spegnessero nell'attesa dello sposo. Infatti al versetto 13 del capitolo 25 leggiamo l'esortazione del Signore Gesù che dice: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Se vediamo tutto il capitolo 25, questa parabola si colloca tra la parabola delle 10 vergini e la parabola del giudizio finale, che vedremo la settimana prossima. Quindi possiamo dire che queste 3 parabole ci parlano in modo chiaro di come dovremo vivere nel regno di Dio. Infatti, noi ci troviamo nel già e non ancora. Viviamo già nel regno di Dio, ma dobbiamo aspettare ancora la venuta del Signore Gesù, dove ci sarà per tutti un giudizio finale in cui ciascuno renderà conto di se stesso a Dio per il proprio operato. Quindi vediamo la nostra parabola. Primo punto, i talenti sono doni del Signore. In primo luogo vediamo cosa si intende per talento. In questa parabola la parola usata talento ha un significato diverso da come lo intendiamo noi oggi, perché se cerchiamo per esempio un dizionario, la definizione di parabola potrebbe essere più o meno questa: capacità è un'attività, dote, ingegno, creatività. Normalmente si dice tale persona è di un gran talento. Possiamo pensare ai programmi televisivi, che ci sono tanti, talent show, tu sì che vales e quanti altri. Nella scrittura il talento però ha 2 significati. Misura di peso, il primo, così come proprio usato in Apocalisse, il capitolo 16, versetto 21, dove dice: e cade dal cielo sugli uomini una grandine enorme con chicchi del peso di circa un talento. E poi in secondo luogo vediamo che talento era pure usato per indicare una grande somma di denaro. Il suo valore era definito secondo il metallo di cui era forgiata, cioè rame, argento oppure d'oro. Qualcuno dice che un talento corrisponde a 34 kg d'oro. Ad Atene, per esempio, un talento corrispondeva a 20 kg di argento. Allora, se facciamo il conto di 34 kg d'oro in euro, vediamo che ci sono tanti soldi. Quindi si parla di tantissimi soldi e di grande responsabilità che ricevono questi servi. Infatti sono diverse le interpretazioni del vero valore dei talenti, però a noi non cambia di molto saperlo. Quello che la parabola rende evidenti è che quei talenti sono del padrone e che affida ai suoi servi. Quello che riceviamo allora è soltanto quello che ricevono loro è soltanto per il loro utilizzo e beneficio, possiamo dire rendita del padrone. Ai servi è chiesto appunto di amministrare con saggezza tutto ciò che era stato loro affidato. Nel versetto 14 vediamo che colui che parte è padrone di ogni cosa. Possiamo pensare al padrone come un uomo molto ricco. Sapete chi è l'uomo più ricco del mondo? Cioè, ogni anno fanno questa statistica dell'uomo più ricco, quest'anno è Bill Gates. Invece dell'Italia, quasi, è la famiglia Ferrero. Poi c'è anche Giorgio Armani tra i più ricchi. Invece dell'Ecuador, l'arbitro Moreno. No, scherzo, famiglia de... No, è un politico, Alvaro Noboa. Vabbè, lasciamo a parte questi ricchi, però pensiamo a Giorgio Armani, per esempio. Lui che ha tanti soldi, prende i soldi e dona a chi vuole, ovviamente senza rendere conto a nessuno. Ovviamente con i suoi soldi può fare quello che gli pare. Però, ritornando alla nostra parabola, molti commentatori sono concordi che in questa parabola l'uomo che parte per un viaggio rappresenta il Signore Gesù. Lui è il padrone di ogni cosa. Coloro che credono nel Signore possono o possiamo affermare che Lui è il Signore delle nostre vite. Matthew Henry, un predicatore del 1600, dice che il padrone è Cristo, padrone e proprietario assoluto di ogni persona e cosa, e in modo particolare della sua Chiesa. Tutto è nelle sue mani. Poi, parlando dei servitori della parabola, dice che i servitori della parabola sono i cristiani, nati nella sua casa, acquistati con il suo denaro, dediti alla sua lode e impiegati nel suo lavoro. Possiamo quindi allora affermare che solo Cristo è colui che delega il controllo e l'aumento delle sue ricchezze a degli impiegati o amministratori fidati. Tutto quello che vediamo e tutto quello che riceviamo viene soltanto dalla mano amorevole di Dio un Trino. Infatti, se vediamo il Salmo 24, al versetto 1, dice che al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa, e il mondo e i suoi abitanti. Anche nel libro del profeta Isaia possiamo leggere che il Signore dice così: mio è l'argento, mio è l'oro. Egli quindi è il padrone e noi siamo solo degli amministratori. Cari fratelli, noi non siamo padroni di nulla. Tutto appartiene al Signore. Fintanto che non riconosceremo questa verità, non saremo mai dei buoni amministratori. I nostri doni e capacità sono solo un prestito che Lui ci ha fatto. La nostra casa, la nostra auto, i vestiti, ogni cosa che possediamo non appartengono a noi. Quello che abbiamo non è nostro, è per la sola grazia di Dio che riceviamo ogni cosa. Così anche per la salvezza. La salvezza è un dono di Dio. Nulla è più gratuito di un dono. La salvezza è semplicemente e completamente un dono di Dio, tanto che non potrà mai essere più gratuito. Dio la concede perché Lui sceglie di darla. Infatti in Romani 9,15 dice: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, avrò compassione di chi avrò compassione. Questa è una sua prerogativa. Dio salva nella sua infinita sovranità della grazia. Infatti, come dice Efesini 2,8, per grazia che siete salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è un dono, è il dono di Dio. Dobbiamo ricordare inoltre però che ogni dono del Signore è sempre anche una benedizione anche per la crescita, l'edificazione della Chiesa. Come dice in Efesini 4,11, è Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Allora i nostri doni spirituali, seppur differenti, sono tutti utili così che possiamo lavorare insieme per servire Dio e servirci reciprocamente. Quindi ciò che abbiamo ciò che abbiamo ricevuto non è solo per noi stessi, ma è anche per le persone che sono accanto a noi. Pensiamo per il nostro coniuge, per i figli, per i parenti, per i colleghi del lavoro, come abbiamo detto anche questa mattina, per la Chiesa. Cari fratelli, ognuno ha dei doni diversi e ci sono stati dati questi doni per gestirli o amministrarli al meglio e per la sola gloria di Dio. Dobbiamo investire ciò che ci è stato dato con grande responsabilità e saggezza. Se non lo facciamo, sicuramente avremo delle sorprese, perché i talenti e i doni del Signore possono crescere se vissuti con timore del Signore o perdersi se agiamo da irresponsabili come quel servo inutile che ha sotterrato il talento. Ed è qui vediamo questo secondo punto. E i talenti possono crescere o perdersi. Dal versetto 15 capiamo che il padrone dona a ciascuno secondo le loro capacità. A uno diede 5 talenti, ad un altro 2 e a un altro 1. Ogni servitore riceve secondo la capacità di gestire adeguatamente quella cifra, quel talento. Il padrone non ha delle preferenze, ma una specifica attenzione verso tutti, e così dà a ciascuno la quantità che è in grado di gestire, di portare. Pensiamo per esempio a un bicchiere. Se il bicchiere è più grande, abbiamo bisogno di più per riempire, invece se è piccolo ci vuole di meno. Quello che conta non è allora quello che il, no, dice, quindi non conta quanti talenti il Signore ci dona. La nostra responsabilità è di gestire con saggezza secondo le capacità che il Signore ci ha donato. Pensiamo, ritorniamo a questo uomo ricco, per esempio, lui chiama ad un architetto al quale gli consegna nelle mani 500.000 euro. Questo architetto va subito e inizia ad investire in altri lavori. Non si ferma lì dove stava lavorando, ma apre molti altri cantieri. Lui sente questa responsabilità di far fruttare quello che ha ricevuto. Infatti, se leggiamo il versetto 16, ci dice che l'uomo che aveva ricevuto 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altre 5. Non ha sprecato tempo. Immediatamente è andato a far fruttare il denaro affidatogli, giungendo persino a raddoppiarlo. Lo stesso aveva fatto quello che aveva ricevuto 2 talenti. I primi 2 servi fedeli ricevono lode e apprezzamento. Vediamo nel versetto 21 e 23, quando dice: bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa. Vediamo inoltre che c'è anche una promozione. Dice: ti costituirò sopra molte cose. In altre parole, è come se il padrone dicesse: dato che avete fatto così bene, vi darò ancora di più privilegi, responsabilità ed opportunità di crescita. Non solo questo, per il padrone è anche un'occasione per far festa e coinvolgerli nella sua gioia. Vediamo che dice: entra nella gioia del tuo Signore. E i 2 servi hanno pienamente corrisposto alla fiducia del Signore. Hanno ben utilizzato il talento, lo hanno investito e tratto un profitto. Raddoppiarono quanto avevano ricevuto a beneficio del loro Signore e possono avere direttamente parte alla sua intimità. I profitti dei servitori furono in proporzione a ciò che avevano ricevuto. È evidente allora che più grandi sono i doni, più grande deve essere i nostri sforzi, le nostre responsabilità, proprio come accade per chi ha grandi procedimenti da amministrare o grandi responsabilità da gestire. Cari fratelli, così deve essere anche per ciascuno di noi. Quello che abbiamo ricevuto dal Signore, parlando anche spiritualmente, fede, amore, speranza e tutti quei talenti, dobbiamo viverlo orientati dalla parola di Dio e per la sola gloria di Dio, affinché i doni che ci sono concessi possano crescere sempre di più e per non trovarci nella condizione dell'ultimo servitore della parabola, al quale gli viene tolto perfino quel poco che ha. Ogni credente è o dovrebbe essere un imprenditore saggio e spirituale per la sola gloria del Signore. Allora, non si tratta quindi di commerciare i propri averi, quello che abbiamo noi, ma di amministrare e fruttare quello che il padrone di casa ci ha donato. Nei versetti 24 e 25 vediamo che il servo che aveva ricevuto un solo talento arriva in modo riluttante dicendo: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro. Allora, questo modo di rapportarsi con il padrone dimostra che aveva un'idea errata del suo padrone. Presumeva di lui cose non corrispondenti al vero. Pensava che fosse soltanto duro e severo e non amorevole e pieno di grazia e generosità, così come si è dimostrato a favore dei suoi due conservi. Questo terzo servo, pensando che fosse per paura del padrone, nascose il suo talento, lo investì male, cioè sotterrandolo. Ne fece un uso illecito, pensando che questo fosse la volontà del padre, del padrone. Infatti dice: ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Aveva un'idea sbagliata di Dio. Avere un'idea sbagliata di Dio conduce sempre alle azioni sbagliate. La poca conoscenza del suo padrone ha condotto il servo alla pigrizia e all'indolenza. La pigrizia ha prevalso sull'autorità e volontà del Signore. Purtroppo possiamo dire, e dobbiamo anche ammetterlo, questo è quello che a volte accade nelle nostre vite quando ci facciamo di Dio una nostra concessione. E accade infatti anche oggi che vi sono molti servitori come il terzo della parabola. Da una parte molti vedono soltanto un Dio severo e ingiusto. Davanti a un Dio così, l'essere umano ha paura e si tiene alla larga facendo prevalere i suoi sentimenti e senso di giustizia. Dall'altra parte vi sono quelli che credono soltanto in un Dio buono, pieno di grazia e misericordia, che alla fine perdona tutti e sorvolerà sulle loro inadempienze. Sia gli uni sia gli altri hanno un'immagine completamente distorta di Dio, uno e trino, perché il Dio dell'Scrittura è un Dio misericordioso e un giusto giudice. Infatti Naum dice: il Signore è lento all'ira, ma non lascia il colpevole impunito. Perciò, cari fratelli e sorelle, noi che per la grazia di Dio siamo diventati figli di Dio, come dice prima Giovanni 3:1, dobbiamo cercare di conoscere sempre di più il nostro Dio, affinché quando apparirà possiamo aver fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti da vergogna, così come ha fatto il terzo servo. Chiediamoci allora, cari fratelli e sorelle, come possiamo conoscerlo di più? Questa mattina ci è stata parlato col sola Scrittura, il tot Scrittura, e avendo una vera relazione col Signore che possiamo conoscere di più, nelle preghiere, negli studi della parola del Signore. Infatti Dio il Signore esorta Giosuè a non allontanarsi mai dalla legge e ad essere coraggioso, a non avere paura, proprio con queste parole da Giosuè 1:7-9. Il Signore dice: solo sii molto forte e coraggioso, avvi cura di mettere in pratica tutta la legge di Mosè che Mosè mio servo ti ha data. Non ti sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avvi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non ti ho comandato, sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Cari fratelli, noi che per la grazia di Dio siamo partecipi della sua grazia, dobbiamo assolutamente giungere a conoscerlo sempre di più. E così la nostra fede e la nostra ubbidienza produrrà frutti per la sua gloria. Possiamo chiederci: a che punto siamo della conoscenza del Signore? Il proposito del regno di Dio, quindi, non operano secondo ciò che è giusto per noi, ma secondo quel che è meglio per Lui. Dio affida a ciascuno secondo i suoi sovrani propositi, sapendo che ciò che noi possiamo fare e sopportare. Il nostro compito, quindi, è l'essere fedeli con qualsiasi somma ci è stata data, per operarci per la sola gloria di Dio, perché quando il Signore verrà, farà i conti con ciascuno di noi. Infatti il terzo e ultimo punto tratta proprio di questo aspetto. Vediamo il terzo punto: e i talenti o doni saranno valutati alla fine. In questa parabola il Signore Gesù mette molto bene in evidenza che verrà sicuramente il giorno della resa dei conti. Dovremo rendere conto all'Onnipotente di come abbiamo usato quel che ci è stato dato. Se notate il versetto 19, vediamo che dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Molti passi della Sacra Scrittura ci dicono chiaramente che il Signore Gesù ritornerà e sarà Lui che chiederà conto del nostro operato. Vediamo soltanto due versetti di questi. Allora, in Matteo 16:27 dice così: perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. E poi in Apocalisse 22:12 dice così: ecco, io sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Non è terribile il solo pensiero di essere sorpresi dal suo ritorno e doverci vergognare per non aver fatto ciò che da noi ci si aspettava il Signore? Se pensassimo maggiormente al suo ritorno, saremo maggiormente impegnati a sfruttare per la sua gloria ciò che ci è stato dato. Infatti anche l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, dice che tutti compariremo davanti al Tribunale di Dio, quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Ogni vero servitore deve tenere sempre bene a mente che il padrone un giorno tornerà e chiederà conto del lavoro compiuto. E stiamo parlando ovviamente del lavoro compiuto da credenti, perché come abbiamo detto prima, la salvezza è un dono di Dio. Non dobbiamo credere che la salvezza si ottiene mediante le opere. Non dobbiamo pensare che per essere salvati completamente dobbiamo fare delle buone opere. La salvezza, per essere completa, deve essere mediante la grazia gratuita. I veri credenti, quando sopraggiunge la morte, non concludono mai le loro vite sperando nelle loro buone opere. Però la vera fede è una fede operante, una fede operante che ci spinge ad operarci guidati dall'amore del Signore. Cari fratelli, siamo tutti chiamati ad operarci in vista di questo rendimento di conti che un giorno avverrà. Ovviamente non solo per questo rendimento di conti, ma per l'ubbidienza e l'onore che dobbiamo dare al nostro Signore, il quale ci riconoscerà per quello che siamo. Nei versetti 21 e 23 del nostro testo, il padrone dice prima all'uno e poi all'altro: servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Pensando all'entità delle somme, come abbiamo detto, se facciamo i conti, questi talenti in euro, sono tanti soldi. Pensando all'entità delle somme che il padrone ha affidato a quei due e a quanto ha guadagnato grazie a loro, c'è da meravigliarsi nel sentire sei stato fedele in poca cosa. Questa espressione vuole suggerire la ricchezza fantastica di cui evidentemente dispone quel padrone, e soprattutto ci vuole fare assaporare la fabulosa ricompensa, ovvero le molte cose che quei due servi buoni e fedeli stanno per ricevere. Però dall'altra parte, come abbiamo visto al versetti 24 e 25, non è così per il terzo servo. Lui non è stato coerente con l'immagine severa che aveva di Dio, perché se avesse immaginato Dio così severo, avrebbe dovuto perlomeno depositare il suo denaro in banca. Ma come lui non aveva voglia neanche di alzarsi per andare in banca, il servo malvagio e fannullone non ha ricevuto niente dal padrone, anzi, gli è stato perfino tolto quel poco che aveva. Sostanzialmente è rimasto a mani vuote ed è perfino escluso della gioia del suo Signore. La paura, il falso timore del Signore, è l'unica cosa che ha. Con il giudizio del Signore diventa adesso un vero e proprio timore, terrore, tenebre, pianto e stridore dei denti, dice il versetto 30. Per questo è stato condannato non da Dio, ma dell'idea sbagliata che aveva di Dio e che lo lascia più spaventato e immaturo di quanto lo era. Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, i doni che il Signore ci ha donato devono essere rafforzati dalla forza che viene dallo Spirito Santo, affinché siamo in grado di crescere per la gloria di Dio. Ciò che il Signore si aspetta da noi, non dimentichiamolo mai, non sono delle opere spettacolari, ma l'integrità e l'obbedienza. Ripeto, ciò che il Signore si aspetta da noi, non dimentichiamolo mai, non sono delle opere spettacolari, ma l'integrità e l'obbedienza. Pensiamo, cari fratelli, se quello che aveva un solo talento fu punito, quanto più saranno condannati quelli che hanno molti talenti e li seppelliscono? Infatti succede spesso che chi ha meno da fare per Dio e spesso fa ancora meno di ciò che dovrebbe farlo. Preghiamo il Signore affinché ci dia la forza di portare avanti il suo lavoro per la sua sola gloria. Prima di avviarmi alla conclusione, volevo dire qualcosa anche a voi, cari ragazzi, che siete un po' distratti. Questa esortazione sembra che siano solo per noi adulti, per noi credenti, ma non è così, perché anche a voi il Signore ha donato qualcosa, ha donato qualche talento, vero? So che siete bravi in diverse attività, per esempio il calcio, qualcuno è bravo al calcio, alla ginnastica, so che qualcuno è bravo alla ginnastica, al disegno, anche so che diversi ragazzi piace disegnare, la musica, conosco bene che suonano anche la musica, poi hanno lo studio, anche sono bravi a studiare. Dovete sapere però che queste cose, queste attività sono doni del Signore. È Lui che dona a ciascuno di voi secondo le vostre capacità, che sono anche esse dono della sua perfetta creazione e creatività. Quindi anche voi siete responsabili di tutto quello che avete ricevuto e riconoscere che ogni cosa viene da Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, dimostra che sentite la voce dello Spirito. Non indurite allora il vostro cuore, ma confessate Gesù Cristo come il vostro Salvatore, il vostro Redentore, perché Lui ha donato la sua vita in sacrificio per tutti noi, per i nostri peccati. Tutti quanti abbiamo bisogno di essere liberati dal peccato e della morte spirituale. In conclusione possiamo dire che questa parabola ci mostra la necessità di essere diligenti nel nostro servizio, nel nostro lavoro, sia in ambito lavorativo, sia familiare e nella Chiesa di Dio. Dobbiamo darci da fare per la gloria di Dio e per il bene degli altri, perché ogni cosa, ogni dono, ogni talento appartengono al Signore ed è soltanto Lui che elargisce a ciascuno di noi secondo la sua volontà. Come abbiamo considerato, la diversa amministrazione e utilizzazione dei beni affidatoci dal Signore ha risvolti diversi. Produce frutto, cioè cresce, se si è servi fedeli, o si perde perfino quel poco che si è ricevuto se si è servi infedeli. Ciò che determina il tutto è la conoscenza che abbiamo di Dio e della Sua parola, attraverso la quale Egli ha scelto di farsi conoscere. Per questa ragione è bene tener conto che tutto ciò che riceviamo dalla Sua grazia è infinita grazia, è grazia in abbondanza. Ovviamente, un giorno dobbiamo rendergli conto di tutto quanto abbiamo ricevuto e come le abbiamo investito. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo un giorno ci giudicherà non semplicemente perché abbiamo fatto qualcosa, ma anche per ciò che non abbiamo fatto. Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, Dio Trino ci chiama a servirlo con tutti i mezzi che ci ha donato. Se saremo servi fedeli e determinati per la sua gloria, ci sentiremo anche noi dire: servo buono e fedele. Preghiamo allora il Signore e investiamo tutto noi stessi affinché quel giorno saremo accolti proprio con queste parole: servo buono e fedele, per la sola gloria di Dio. Amen.